Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
classico
e classico podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono come sempre uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me c'è l'altro conduttore di Strade Perdute, Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro e ciao a tutti.
E con noi oggi c'è la nostra caporedattrice Anna, che saluto, anche lei che è tornata qui sulla nostra trasmissione. Ciao Anna.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Prima di iniziare l'episodio ci tenevo a ricordare che Frames Cinema sta cercando nuovi collaboratori, nuovi redattori, nuove persone da inserire all'interno del nostro progetto, quindi se siete interessati o volete avere maggiori informazioni a riguardo, contattateci tranquillamente su Instagram o dove volete voi, e vi daremo ulteriori informazioni su come candidarvi. Perché siamo classici oggi? Oggi siamo classici perché vogliamo sperimentare un po' un nuovo format nel nostro podcast, in cui andremo a parlare singolarmente di grandi classici della storia del cinema. Nello specifico oggi parleremo dell'Appartamento di Billy Wilder, e vediamo un po' com'è, se vi piace, se vi interessa, e se avete qualche altro suggerimento, qualche film che vi piacerebbe portassimo in questo nuovo format, fatecelo sapere sempre sui nostri canali social. Parliamo dell'Appartamento anche in vista della notte degli Oscar, che si terrà domani rispetto al momento della nostra registrazione. Ieri invece, per chi ascolterà l'episodio il giorno dell'uscita, lunedì, essendo che l'Appartamento è un film che ha avuto un grandissimo successo a livello di statuette, venendo candidato a 10 premi e vincendone 5 nel 61: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior scenografia in bianco e nero, perché all'epoca l'Academy faceva la differenza fra scenografia in bianco e nero e a colore, giusto Jacopo?
Esattamente, sì, per un po' di anni c'è stata questa differenziazione in alcune categorie, ad esempio miglior fotografia, miglior scenografia, ecco, tra film in bianco e nero e film a colori, quindi venivano attribuiti due premi Oscar per la fotografia, due premi Oscar per la scenografia e così via, a seconda del tipo di colore adottato dal film.
Un altro paio di piccole curiosità che legano questo film agli Oscar: Billy Wilder con l'Appartamento, appunto, è la prima persona nella storia degli Oscar a vincere miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura, anche se la sceneggiatura è coscritta con I.L. Diamond, già autore della sceneggiatura di A qualcuno piace caldo. Rido perché probabilmente ho sbagliato la pronuncia del nome e abbiamo appena rifatto questo momento perché già avevo sbagliato prima. E un'altra piccola cosa è che l'Appartamento, se non sbaglio, è l'ultimo film in bianco, totalmente in bianco e nero, a vincere il premio come miglior film fino a Schindler's List, anche se aveva degli inserti in colore, e a The Artist del 2012, se non sbaglio.
Sì, il primo film a vincere proprio l'Oscar completamente in bianco e nero dopo l'Appartamento è The Artist, in realtà, appunto, proprio perché Schindler's List aveva dei piccoli inserti a colori. L'inizio e il finale di Schindler's List sono a colori, oltre ovviamente al famoso cappottino della bambina nella scena del rastrellamento del ghetto.
Io ho terminato la mia, come al solito, inconcludente introduzione, e quindi Jacopo, se vuoi ti passo la parola per procedere in maniera un pochino più approfondita, ecco.
No, in realtà affatto inconcludente, nel senso che ci hai dato delle informazioni preziosissime per contestualizzare il film, anche e soprattutto in relazione agli Oscar, nel senso che, ad esempio, un'altra cosa che si può dire rispetto agli Oscar e l'Appartamento è il fatto che l'Appartamento di Billy Wilder è una delle relativamente poche commedie, ecco, che vincono l'Oscar, nel senso che in generale statisticamente sono molti di più i film drammatici o magari a tema storico, ecco, i grandi colossal che hanno vinto l'Oscar, mentre i film commedia, ecco, sono relativamente relativamente poche. In realtà negli ultimi anni abbiamo avuto qualche film che, come dire, dialoga un po' anche col genere commedia. Pensiamo a Parasite, che è una commedia nerissima, pensiamo a Birdman, che a suo modo, pur nel suo essere un film anche molto surreale, ecco, però diciamo che forse più una commedia che un dramma, ecco. Comunque, però, è un film un po' diverso, ecco. Invece L'appartamento indiscutibilmente è considerato un modello di commedia hollywoodiana, come è considerato un modello di commedia hollywoodiana anche il film precedente di Billy Wilder, che a qualcuno piace caldo, del 59. A qualcuno piace caldo, che è... film, quindi dell'anno precedente, però è un film un po' diverso dall'appartamento, un film più forse leggero nei temi, anche se anche da qualcuno piace caldo c'è in qualche modo un po' una riflessione sullo spirito dei tempi, un film anche ambientato durante la crisi del 29, ecco. Però L'appartamento, diciamo, è invece proprio un film che, come avremo modo di vedere e di discutere nel corso di questa puntata, è un film proprio più espressamente è quasi più espressamente un vero e proprio commento sulla società americana dei primi anni 60, ecco. E quindi è un film assolutamente che è sì una commedia, ma è anche un film estremamente complesso, estremamente stratificato, che ha anche tutto un discorso di commento sociale, ecco, al suo interno. Vale la pena segnalare, e in questo senso si spiega anche forse la vittoria agli Oscar di un film che, appunto, è sì una commedia, ma anche un sottotesto intensamente drammatico, ecco. Tra l'altro vale la pena segnalare che L'appartamento è posto al 54esimo posto attualmente nell'ultima edizione 2022 della top 100 decennale dei migliori film di tutti i tempi, stilata dalla rivista britannica Sight and Sound, mentre tra l'altro A qualcuno piace caldo si trova invece al 38esimo posto, quindi attualmente posto più in alto rispetto all'appartamento, anche se in realtà poi, come dire, sono due capolavori assoluti, c'è un po' di dibattito sempre su quale sia il film migliore tra i due, non so se esista una risposta univoca, ecco. E vale anche la pena segnalare che L'appartamento è uno dei cinque film della coppia Billy Wilder-Jack Lemmon. Iniziarono a collaborare insieme nel 59 con A qualcuno piace caldo, appunto, poi fecero L'appartamento e successivamente avrebbero di nuovo lavorato insieme nel 63 con Irma la dolce, film in cui tra l'altro torna anche la coprotagonista dell'appartamento, Shirley MacLaine, e successivamente avrebbero Lemmon e Wilder avrebbero ancora fatto insieme due film, ovvero Non per soldi ma per denaro, il titolo originale The Fortune Cookie nel 66, e poi Prima pagina nel 1974. Comunque, terminata questa lunga e pedante introduzione, riassumo in due parole la trama dell'appartamento. L'appartamento è la storia di Sissy Baxter, l'impiegato in questa grande compagnia di assicurazioni newyorkese, che per arrotondare lo stipendio per aumentare le proprie possibilità di carriera all'interno dell'azienda, affitta il proprio piccolo appartamento a due passi da Central Park ai suoi dirigenti, ai suoi superiori, per incontri extraconiugali, durante i quali ovviamente Sissy Baxter viene di fatto sbattuto fuori da casa sua ed è costretto ad andare in giro per la città o ad aspettare fuori casa, ecco, al freddo nell'inverno newyorkese. E ovviamente tutto procede secondo un po' questa routine, fino a che Baxter non si innamora di Fran Kubelik, che è interpretata da Shirley MacLaine, appunto, che è l'ascensorista, no, del grattacielo dove ha sede la compagnia di Sissy Baxter, e che è anche l'amante del capo personale Jeff Sheldrick, che è uno degli uomini che affitta l'appartamento di Sissy Baxter. Quindi in qualche modo, ovviamente, già qui possiamo capire un po' quella che sarà la dinamica anche da commedia degli equivoci del film, cioè Sissy Baxter è innamorato della stessa donna di cui è innamorato il suo capo, e quindi insomma in qualche modo del suo, il suo capo, che lui a sua volta aiuta nelle sue avventure extraconiugali affittandogli l'appartamento, quindi è naturalmente abbastanza interessante come dinamica. Ecco, non vado come oltre
diceva, come diceva Renato Zero, il triangolo no, non lo avevo considerato.
Grandissimo inserto di Alessandro, che quando arriva colpisce a segno. E, no, benissimo. Tra l'altro, l'appartamento vede tra le sue ispirazioni due importanti film precedenti nella storia del cinema, che sono da un lato Breve incontro di David Lean del 45, che è uno dei capolavori di David Lean, regista che poi sarebbe diventato forse ancora più famoso con il ponte sul fiume Kwai e Lawrence d'Arabia. Appunto, Wilder dichiarò che aveva sempre pensato che ci fosse un personaggio interessante in Breve incontro, che è un personaggio appunto che presta il suo appartamento, un personaggio patetico, divertente, ecco. E Wilder appunto decise in qualche modo di espandere, ecco, questa vicenda minore, ecco, del film di David Lean e di farne un film a sé stante in qualche modo. E dall'altra, l'altra grande ispirazione dell'appartamento è La folla di King Vidor, film del 1928, in cui appunto non entro nei dettagli della trama, ma era un film che in qualche modo rifletteva un po' sulla società di massa nelle metropoli, in qualche modo, anche perché ad esempio nelle didascalie del film si dice a un certo punto a 21 anni John era uno dei 7 milioni di abitanti convinti di essere i pilastri di New York, no? Che è in qualche modo un qualcosa che richiama molto da vicino l'appartamento, che invece è un film che si apre con delle affermazioni molto simili rispetto ai numeri proprio dati quasi in forma statistica rispetto alla popolazione newyorkesa, ai numeri degli impiegati nelle grandi compagnie newyorkesi. Quindi insomma c'è un po' questo, infatti l'appartamento è senza dubbio un grande film urbano che in qualche modo riflette proprio un po' sull'ambiente lavorativo e sull'alienazione, ecco, nella vita nelle grandi metropoli appunto dei primi anni 60. E da questo punto di vista passo la parola ad Anna, che magari ci porta un po' attraverso questo aspetto tematico del film di Wilder.
Sì, come dicevamo all'inizio, appunto parliamo di commedia, ma in realtà parliamo di una commedia con un grande sottotesto sociale e degli inserti drammatici non indifferenti. Sì, dicevamo appunto che è molto grande lo spazio dedicato alla tematica del lavoro, dell'alienazione nel contesto urbano dei primi anni 60. In questo senso potremmo dire che, facendo un paragone, è un po' un tempi moderni degli anni 60, una critica al capitalismo e alla vita lavorativa di quei tempi non indifferente. Come dicevi, si apre il film con una carrellata di numeri e di dati sulla vita cittadina, quindi su le numeriche degli abitanti della città, le numeriche dei dipendenti della società in cui lavora appunto il protagonista, che tra l'altro notavamo si chiama proprio questa società di assicurazioni Consolidated Life, cioè la vita consolidata, diciamo che può essere visto come, non so, il simulacro della vita della grande metropoli capitalista, che va in realtà a creare vite solitarie e alienate di tutti coloro che abitano queste grandi metropoli. L'alienazione è quindi sicuramente un tema chiave del film. Dicevamo a microfoni spenti prima, Jacopo faceva il paragone con Fantozzi, diciamo, questa vita di questo uomo medio che si ritrova a lavoro in una, sì, in una situazione di oppressione, monotonia e appunto, come diciamo, alienazione della società, sì, capitalistica.
Sì, sì, cioè ovviamente Fantozzi innanzitutto è un film molto diverso, è un tipo di comicità a dir poco diversa, anche per certi versi molto più greve, molto più fisica, ecco, rispetto all'appartamento, che è un film di scrittura, ecco, un film di atmosfere, ecco, un'altra cosa, ecco, ovviamente. Però sì, cioè, secondo me il paragone con Fantozzi, siccome ovviamente Fantozzi sarebbe ispirato all'appartamento da un film successivo, mi è venuto in mente perché riguardando il film L'appartamento l'altra sera, che si apre appunto con la voce narrante, se non sbaglio, che dice, che parla appunto della società consolidata di Life, ed è una delle primissime cose che vengono dette. E appunto nel primo film di Fantozzi, il film si apriva con la telefonata al centralino di Fantozzi, e si diceva che il nome della società della mega ditta di Fantozzi era Ital Petrol Cemetermo Tessil Farmo Metalchimica, ecco, quindi anche lì c'era subito l'enfasi sul nome della compagnia, no? Che ovviamente nel caso di Fantozzi era una sorta di compagnia iperbolica, ecco, ovviamente quella dell'appartamento è la compagnia più realistica, però anche qui abbiamo in qualche modo un nome parlante, no? Come giustamente dicevi tu, la Consolidated Life, quindi la vita nella grande metropoli, che dovrebbe essere in teoria appunto come il nome parlante di questa compagnia ci dice, una vita consolidata, una vita solida, una vita di
certezze,
di principi e di duro lavoro, ma anche di grandi soddisfazioni, ecco. E in realtà il film in questa sorta di satira forse no, ma di critica proprio al capitalismo, all'alienazione che provoca, ecco, nelle persone che partecipano al suo regime, ecco, il film ci racconta tutto il contrario, ecco, no? Come dicevi tu, è ovviamente un film che è anche giusto assolutamente il paragone con tempi moderni, in qualche modo, anche se ovviamente adattato a un altro tipo di commedia e a un altro, ovviamente ad altri anni, però il film di Chaplin in effetti era un po' questo, cioè raccontava in maniera, poi attraverso i meccanismi della commedia, l'alienazione assoluta dell'uomo nella società capitalista, e l'appartamento in qualche modo fa lo stesso, ecco. Poi naturalmente, come in tempi moderni, l'appartamento è un film che risolve molte situazioni in chiave comica, e anche in chiave, certo, romantica, perché ovviamente l'appartamento è anche un grande film, una grande commedia romantica, naturalmente, però il sottotesto è assolutamente drammatico, cioè l'appartamento è un film in cui abbiamo un tentato suicidio e un altro tentato suicidio raccontato, ecco, cioè abbiamo il tentato suicidio della signorina Kubelik e abbiamo Sissy Baxter che racconta di un suo precedente tentato suicidio per amore, e anzi della beffa che adesso appunto lui ogni anno riceve la torta, ecco, se non sbaglio, dalla donna di cui era innamorato,
sì,
ecco, esatto, e da cui, per cui aveva meditato il suicidio, e poi
si parla anche proprio di depressione, a voler vedere, nel senso che
assolutamente
Sissy Baxter è evidentemente depresso, banalmente prende i sonniferi per dormire.
No, tra l'altro secondo me è interessante anche il nome Sissy Baxter, non so da dove venga esattamente, ma per me questa doppia C iniziale Sissy mi sembra quasi un numero di matrimonio, ecco, il suo nome, no? Sissy Baxter. E tra l'altro è interessante appunto in relazione a questo, lo dicevamo anche prima, il contrasto che il film costruisce tra le scene di folla, appunto della grande vita metropolitana, appunto queste strade piene di gente, la compagnia, non parliamo appunto gli uffici della Consolidated Life, tra l'altro secondo me hanno ispirato, almeno da un punto di vista visivo, il lavoro poi di Martin Scorsese su The Wolf of Wall Street, sulla Stratton Oakmont di The Wolf of Wall Street. Ci sono appunto queste sale monumentali piene di scrivanie, piene di gente che parla al telefono, che
ascensori intasati di conto,
ascensori intasati, esatto, quindi abbiamo proprio l'idea di questo caos metropolitano, questo caos ordinato della vita metropolitana, ma dall'altra poi la solitudine assoluta di una città che di notte si svuota, e di quest'uomo Sissy Baxter che alla sera si ritira nel suo piccolo appartamento, vive da solo, si scalda il suo pasto precotto, ecco, acquistato al supermercato, ecco, e quindi fa una vita assolutamente alienante, deprimente, e quindi avevo il contrasto appunto tra folla e solitudine. Tra l'altro poi Sissy Baxter molto spesso non ha neanche il privilegio di poter dormire a casa sua, appunto per quella che è un po' la dinamica del film. Film che appunto comunque è un po' una sorta di incontro di solitudini, no? Tra Kubelik e Baxter, ma anche ad esempio Ale, forse accennavi prima ad esempio le scene tra Baxter e la donna che lui incontra a ballare.
Sì, secondo me, volevo intervenire prima, ma non ho voluto interrompervi. È molto interessante anche il lavoro che fa il film sul concetto di spersonalizzazione dell'individuo, nel senso che dicevate molto bene queste scene negli ascensori, queste scene delle scrivanie, la folla che si sposta. Sissy Baxter, anche molto bello il fatto che dici che sembra un numero di matricola, no? Lui si identifica all'inizio con la sua scrivania, cioè io lavoro al 13° 18° piano di tale edificio, alla scrivania numero 816, lavoro dalle 9:20 alle 5:20, così gli orari sono scaglionati e riusciamo tutti a uscire. Tutti e 31.200x persone riescono a defluire dall'edificio. Sembra quasi che stia parlando di un gregge di pecore, fondamentalmente, che deve spostarsi per uscire dall'edificio in questo senso qui. E vediamo molte scene in cui in realtà questi personaggi non sono veri e propri individui. Il loro valore per la società, per il mondo, è la targhetta che hanno all'ingresso del palazzo in cui lavorano. C'è una scena in cui un inserviente toglie il nome precedente per inserire quello di Baxter, così come cambiano il nome sulla porta dell'ufficio. E di nuovo, come dicevate voi, alla fine le persone sono immerse in questa totale solitudine. Anche la scena con la quale mi hai passato la parola, di Baxter, che la notte di Natale, mi sembra, o comunque sì, mi sembra la notte di Natale, si ritrova in questo bar, ubriaco, dopo aver avuto un confronto con Fran, viene, tra virgolette, abbordato da questa donna, anche lei evidentemente molto triste, molto sola. E hanno questo momento in cui rimangono solo loro nel bar e ballano, ma è una danza estremamente triste. I due non si abbracciano nemmeno, a malapena si toccano, sono quasi proprio l'uno appoggiato all'altra e si sorreggono a vicenda, ma senza un vero contatto umano in questo momento, e semplicemente ciondolano in giro per la sala del bar. Totalmente, ancora usiamo di nuovo la parola alienati, perché non riescono a entrare in contatto l'una con l'altra, tant'è che poi se ne tornano a casa insieme, ma lui la manda via non appena vede quello che sta succedendo. Un'altra scena che secondo me è molto importante in questo senso è la scena in cui Baxter torna a casa all'inizio del film, come diceva Jacopo, si scalda la sua cena tristissima nel forno, questo cibo precotto, già pronto solo per essere scaldato e mangiato, e per cercare un momento finalmente di svago in questa giornata da persona incasellata in questa vita, in questa consolidated life, accende la televisione e lo vediamo che si anima perché danno un film con un cast importante, quindi lui è tutto, vediamo proprio, lì è molto bravo l'attore con le sue espressioni a comunicarci tutto, quindi è contento per questo film che sta per essere trasmesso, però poi parte la pubblicità e allora lui cambia per vedere qualcos'altro mentre la pubblicità finisce, torna finalmente sul canale, sembra che il film stia per partire, ma c'è una seconda pubblicità e allora lì lui rinuncia a vedere questo film e va semplicemente a dormire. Anche questo è
È
un momento.
impossibile sfuggire alla dinamica pubblicitaria, no? All'interruzione del piacere, ecco, un costante coito interrotto, per dirla con termini più espliciti, ecco, che è il guardare la TV, secondo Wilder, no? E questo chiaramente è anche una critica di Wilder proprio al mezzo televisivo in relazione al cinema, perché oggi abbiamo, come dire, l'abitudine a parlare del fatto che il cinema è minacciato da altre forme mediali, ma in realtà già negli anni 60, ecco, le cose stavano così e la televisione in quegli anni era il medium emergente, ecco. Il cinema si sentiva già minacciato da questo nuovo tipo di intrattenimento domestico e quindi come dire, Wilder inserisce nel film una feroce stoccata, ecco, al mezzo televisivo e alla fallacia del suo intrattenimento, ecco. E tra l'altro volevo citare i film che lui guarda in televisione, perché è interessante la cosa, ossia lui è affascinato dal fatto che dovrebbe essere proiettato in televisione, trasmesso in televisione, scusatemi, il melodramma del 1932, Grand Hotel, appunto con Greta Garbo, John Barrymore, Joan Crawford, ecco, quindi alcune importanti star dell'epoca, ma invece poi quando cambia canale vede diverse scene, come dicevi tu, da film western, e tra l'altro sono tutti film con protagonista John Wayne, ovvero Ombre Rosse di John Ford del 39, L'ultima conquista del 47, sempre con John Wayne e Gail Russell, e poi Il massacro di Fort Apache di nuovo di John Ford del 48. Quindi vede tutte scene tratte da film di John Wayne. Però poi, tra l'altro, è molto curioso, ecco, cioè, non credo che sia così comune nel cinema che fosse così comune nel cinema dell'epoca inserire estratti da altri film, ecco, credo sia abbastanza un unicum, ecco, anche perché immagino ci fosse anche un problema di diritti, ecco, quindi insomma penso fosse una questione da risolvere, ecco.
Comunque, passando poi magari oltre ai prossimi argomenti, che poi in realtà sono collegati, perché questo discorso che abbiamo fatto sull'alienazione dell'individuo nel contesto urbano, eccetera, può avere il proprio risvolto anche nella dimensione professionale di C.C. Baxter, perché il film è, diciamo, un'ottima rappresentazione delle dinamiche di potere, di gerarchia, anche di questione di genere, perché Baxter è un personaggio che chiaramente sente di essere impossibilitato a dire di no ai propri superiori, tant'è che a un certo punto va a dormire nel parco di notte e in inverno pur di non deludere il proprio superiore, che non è neanche il capo generale della compagnia, è semplicemente un funzionario un pochettino più in alto rispetto a quello che è lui, che può forse mettere una buona parola per lui con ancora altri superiori. E io trovo molto interessante tutto questo labirinto burocratico che ci viene presentato all'interno della compagnia, perché ci sono tantissime cariche, tantissimi ruoli, tanti piccoli funzionari, tanti piccoli dirigenti, vice direttore, assistente del vice direttore, insomma è tutta una scala gerarchica con tantissimi livelli che opprime il nostro protagonista, anche se quello che io tengo a dire su questo argomento, poi vi passo la parola, ci siamo confrontati anche prima fuori onda, e secondo me in realtà il personaggio di Baxter è sicuramente un oppresso, ma è un personaggio anche abbastanza ambiguo, nel senso che lui sa benissimo di trovarsi in un gioco di prevaricazione reciproca da cui può trarre sicuramente qualche beneficio, tant'è che non appena lui ottiene il suo piccolo ufficio in fondo alla stanza delle scrivanie, la prima cosa che fa è dire a Fran che se vuole lui può avere degli agganci per farla promuovere in qualche modo, quindi lui è pienamente consapevole delle regole del gioco a cui sta giocando, anche perché lui non viene mai esplicitamente minacciato di essere licenziato se non concede l'appartamento. Lui si inserisce in questa dinamica di servilismo per un tornaconto puramente personale e professionale, per cui lui è sicuramente una vittima, ma dal mio punto di vista non si può totalmente assolvere il suo comportamento. Anche quando Fran tenta il suicidio e rimane nella casa di lui, il suo primo pensiero è quello di coprire il suo capo, in un certo senso di parargli il culo, se mi passate il francesismo. È un tappetino, ma è consapevole di questo. Lui sceglie sempre la mossa che potrà dargli il miglior risultato in termini di ascesa professionale. Non sceglie mai l'amore, non sceglie mai la dignità personale, sceglie sempre di giocare a questo gioco per avere qualcosa di più, per fare carriera nella maniera più veloce possibile, più semplice possibile, e quindi per me da questo punto di vista lui non è un personaggio totalmente chiaro, è sicuramente ambiguo, non so cosa ne pensate.
Più che altro lui, cioè pur nel suo essere una vittima del sistema, è anche partecipe del sistema, in qualche modo, cioè questa azienda, la società capitalista, nella visione di Wilder, si basa su appunto una forma di prevaricazione reciproca, una gerarchia opprimente, un sistema abbastanza oscuro, di potere in qualche modo, e Cici Baxter, pur nel suo essere appunto una vittima dei propri superiori, però dall'altra, cerca anche egli di vivere appieno il suo ruolo di tappetino, e cerca in tutti i modi di approfittare, anche delle possibilità che un comportamento servile può dare, può aprire all'interno di questo contesto, quindi sono d'accordo sul fatto che lui di fatto per il 90% del film non è un individuo virtuoso, è semplicemente un ingranaggio, parte di una macchina di oppressione e prevaricazione. E però qui poi arriva la grande, il grande sviluppo del personaggio di Baxter nel corso del film, che è simboleggiato dal gioco che Billy Wilder inserisce nel film con la lingua tedesca, no? Nel senso che un altro personaggio abbastanza importante nel film è quello del dottor Dreyfus, il vicino di casa, che è un medico vicino di casa di Cici Baxter, che interviene in varie sequenze del film, e che tra l'altro è molto divertente, è convinto che Cici Baxter sia un donnaiolo sessuomane, praticamente, perché è convinto che Baxter abbia costantemente donne in casa, mentre in realtà ovviamente sono i colleghi di Baxter, cioè più che altro i superiori di Baxter, a utilizzare l'appartamento come nido per le loro avventure extraconiugali.
E che addirittura, scusami, di lasciare il suo corpo all'università per studiarlo.
Studi,
la sua vita sfrenata.
Giustissimo, è vero. Fantastico. E comunque appunto durante il film, a un certo punto il dottor Dreyfus è un po' la voce della, non voglio dire morale, ma in parte un po' della chiave di lettura, definitiva del film. A un certo punto il dottor Dreyfus dice a Cici Baxter: sia un mensch, deve essere un mensch, no? E usa questa parola tedesca, appunto. Non dimentichiamoci che Billy Wilder, noi lo conosciamo come Billy Wilder, ma in realtà, per essere giusti, dovremmo pronunciare il suo cognome Wilder, perché lui nasce Samuel Wilder nel 1906 a, lo pronuncerò Suca, però potrebbe essere Sucia, non lo so, dell'attuale Polonia, che all'epoca era parte dell'impero austro-ungarico. Quindi Billy Wilder, o per dirla alla tedesca, Samuel Wilder, era madrelingua tedesco e lasciò l'Austria tra il 33 e il 34, dopo la salita al potere di Hitler in Germania, quindi in realtà, c'è una spiegazione, anche all'utilizzo della lingua tedesca, nel film, in ogni caso, appunto, il dottor Dreyfus dice a Cici Baxter: lei sia un mensch, no? E che cosa vuol dire mensch in tedesco? Il mensch non è solo un uomo, ma è in qualche modo un uomo nel senso più alto e umano, umanistico quasi del termine, cioè è una creatura dotata di virtù, di integrità, è un uomo virtuoso, quindi non è solo un man, l'altro modo tedesco di dire uomo, nel senso di sesso maschile, ma è un mensch, quindi è un vero essere umano, nel senso più alto e virtuoso del termine. E da questo punto di vista cosa succede nel film? Succede esattamente questo, cioè Baxter si trasforma da man in mensch, appunto, nel corso del film, adotta la menschheit, la virtuosità umana, come proprio modello di vita, perché a un certo punto, per tutto il film, lui appunto partecipa a questo meccanismo di prevaricazione o di oppressione, ma alla fine si prende un pugno dal cognato di Kubelik per proteggerla, e per nascondere il fatto che lei sia l'amante del signor Sheldrake, e arriva addirittura fondamentalmente a farsi licenziare, a perdere il proprio lavoro pur di non perdere la propria dignità e pur di in qualche modo rispettare i propri sentimenti, e di porre i propri sentimenti, le proprie e la propria dignità al di sopra delle sue ambizioni lavorative e del suo asservimento ai superiori, ecco. Quindi è qui, cioè le scelte finali che fa Cici Bucks sono delle scelte, come dire, che lo riscattano proprio come individuo, ecco, a tutto tondo, ed è proprio questo il grande tema dell'appartamento, cioè è il tema, come dicevi tu, di un uomo che, sono d'accordo, per buona parte del film non è un modello di virtù, è un, come dire, un personaggio che è vittima ma anche partecipe di un sistema alienante, ecco, e opprimente, mentre alla fine le sue scelte altamente significative sono proprio, come dire, è veramente il viaggio dell'eroe, no? Come si dice nei grandi manuali di sceneggiatura, cioè abbiamo un eroe che parte in una certa situazione e arriva alla fine completamente trasformato dalle sue avventure nel corso del film. E in questo senso, cioè, l'appartamento è un vero e proprio capolavoro di sceneggiatura, secondo me è di un'eleganza assoluta, anche il fatto che Wilder a un certo punto inserisca questo piccolo indizio in lingua tedesca, ecco, appunto anche un rimando alla sua cultura d'origine, simboleggiare in qualche modo il percorso di evoluzione che Cici Baxter deve affrontare nel corso del film.
Sono molto d'accordo, molto bella questa riflessione che hai portato, anche se secondo me è tutto vero, alla fine lui fa quello che fa anche con un filo di rassegnazione, secondo me, quindi c'è anche un po' di, non voglio dire che non sia effettivamente un riscatto per lui, però per me si trova anche un po' in questa situazione. Abbiamo parlato tanto di men e mens, ma non ci sono solo uomini in questo film. So che Anna voleva parlare un po' anche del ruolo delle donne, e soprattutto anche in funzione del discorso che stiamo facendo su gerarchie di potere e di oppressione, no Anna?
Sì, a proposito di sistema di oppressione e dell'impossibilità di dire dei no di cui parlavamo poco fa, il film si gioca tutto su la tematica delle vite extraconiugali dei diretti superiori di Baxter, vite extraconiugali che si sviluppano praticamente in quasi tutti i casi nell'ambiente lavorativo, quindi con appunto la centralista, l'ascensorista, comunque tutte donne che gravitano nell'ambiente lavorativo, e che volenti o nolenti, quindi in alcuni casi appunto totalmente consapevoli del loro ruolo di amanti, in altri casi consapevoli ma diciamo vittime di questa cosa, come nel caso di Miss Kubelik, che appunto è totalmente consapevole di essere un amante ma spera sempre nel passo successivo, quindi appunto che il signor Sheldrake divorzierà e che appunto la loro storia diventerà una storia a tutti gli effetti. Dicevo, di queste donne che sono in qualche modo impossibilitate a dire dei no. Diciamo, una scena emblematica, secondo me, in questo senso è la scena in cui Miss Kubelik si vede con il signor Sheldrake e deve successivamente vedersi con Baxter per andare a teatro. O al cinema, non ricordo. Lei e il signor Sheldrake escono dal locale e lei gli dice: guarda, non posso venire con te, ti ricordo che ho un appuntamento. Lui la guarda e dice: sì, ma ti ricordo che io ti amo. C'è questo, diciamo, gioco di potere e di oppressione marcato anche in queste dinamiche. Tra l'altro, volevo giusto sottolinearlo, ma è una questione pienamente inserita nel contesto di anni e di decenni in cui si è ambientato il film, da notare che tutte le donne presenti nel film svolgono appunto lavori di la centralinista, l'ascensorista, Kubelik che aveva fatto, se non sbaglio, la richiesta per diventare battitrice a macchina, segretarie, così, non sono mai appunto ruoli lavorativi di un certo livello, come dire.
Vabbè, era anche il 1960, sarebbe
appunto, sì, sì, è pienamente inserito nel contesto sociale in cui si svolge il film, certo.
Sì, sì, più che altro, sì. Secondo me il punto è proprio che, cioè, come dire, tutti i personaggi, appunto, tutti gli impiegati di questa compagnia sembrano impossibilitati a dire di no in qualche modo, però le conseguenze, diciamo, di un no per un uomo o per una donna sono abbastanza diverse, quindi ci sono delle dinamiche di potere, di oppressione, ma è un'oppressione sia di carattere gerarchico ma anche di carattere, come dire, di genere in qualche modo, perché come dire, un no per un uomo non ha lo stesso valore di un no, come dire, no, scusatemi, il no di un uomo non ha lo stesso valore di un no di una donna, soprattutto le conseguenze poi anche invece del servilismo per gli uomini e per le donne sono molto diverse, nel senso che si Baxter in qualche modo, certo, viene sfrattato dal tuo appartamento ogni sera, ma appunto invece, come dire, molte donne di fatto sono non costrette magari, però in qualche modo fortemente spinte, perlomeno nel film non vediamo delle esplicite costrizioni, però di fatto, ecco, delle forti manipolazioni, come dire, anche proprio a livello fisico, sessuale.
Ma poi vediamo che la segretaria del capo di Baxter alla festa di Natale parla con Fran. Le rivela delle storie, delle tresche passate appunto del suo capo, e lui la licenzia senza battere ciglio. E,
assolutamente.
E, al contrario, se Baxter non si fosse rifiutato di dare l'appartamento, che magari sarebbe stato degradato, ma sicuramente non sarebbe stato licenziato. Quindi anche qui abbiamo...
Sì, Baxter viene licenziato proprio solo alla fine, però a quel punto lì le cose...
Beh, no, si licenzia lui.
Sì, è vero, si licenzia lui. E sì, è vero, si licenzia lui, che appunto dà ancora più valore alla sua scelta. Possiamo passare oltre, magari proprio parlare anche del perché, ecco, di come e perché l'appartamento, oltre a tutto questo, è anche e soprattutto un capolavoro della commedia, ecco. Anche proprio della commedia degli equivoci classica, ecco, no? Proprio di derivazione antica in qualche modo, perché ovviamente... Lo dicevo già prima quando accennavo agli elementi della trama, il film è anche, come dire, un gioco di incomprensioni, di fraintendimenti, naturalmente, di cose che certi personaggi sanno e altri personaggi non sanno, naturalmente, e quindi è molto, 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 molto interessante da questo punto di vista, è molto divertente, ecco. Oltre che ricco di gag indimenticabili, cioè la scena in cui Sissy Baxter scola la pasta con la racchetta è, come dire, assolutamente un pezzo di storia, una gemma della storia, come dire, per tutta la storia del cinema, ecco. O Baxter che riarrangia i propri, come dire, gli appuntamenti del proprio appartamento in qualche modo, come fosse un centralinista, no? Ed è a un certo punto super confuso perché ha già fatto talmente tante telefonate, ha già risistemato un superiore il venerdì, un altro superiore il giovedì, un altro superiore il martedì e così via, e pur di liberare l'appartamento per il suo capo assoluto, no? E per avere a un certo punto, no, giusto, per avere l'appartamento per se stesso perché sta male, perché ha la febbre, perché ha passato la notte sulla panchina, però poi alla fine sarà costretto comunque a cedere l'appartamento e andare a teatro. Perché appunto il signor Sheldrake vuole andare nell'appartamento con Kubeli, che è la stessa donna che Baxter tenterà di invitare a teatro, naturalmente. Quindi, come dire, c'è veramente una concatenazione di coincidenze e così via, eccezionale, ecco.
Parlando di questo, io sono d'accordissimo che il film abbia tanti momenti comici, eccetera, ma io voglio dire che, per la mia opinione personale, come l'ho recepito io, il film è troppo triste per essere divertente. Cioè, io non ho mai riso nel film, ma perché anche le gag comiche sono profondamente tristi in realtà. Cioè, il sottotesto che vogliono comunicare è estremamente cinico, è molto cupo. Anche la scena che citavamo prima di Baxter e della televisione, che è potenzialmente una gag molto simpatica per l'espressione di lui, o anche quella, la scena della racchetta che citava Jacopo. Io li guardavo, dicevo sì, questo è un momento comico, ma io sono profondamente triste per quello che sto vedendo in realtà. Non trovo uno sbocco, come dire, di divertimento in questo, ma anzi al contrario mi fa riflettere molto e mi fa essere triste per quello che sto vedendo. Per cui è una comicità molto, molto spigolosa anche in questo senso, che può trovare
molto amara,
bravo, può farti gran ridere facendoti anche riflettere, oppure può succedere come è successo a me, che non ti faccia ridere perché ti fa solo molto riflettere.
È molto soggettivo, secondo me, cioè un po' come, appunto, non per tornare a Fantozzi, perché davvero poi i film sono molto diversi, però ricordo di aver avuto ai tempi delle superiori un dibattito con alcuni compagni di classe che non trovavano Fantozzi divertente perché dicevano è troppo deprimente per essere divertente, invece io trovo Fantozzi divertentissimo, come trovo L'Appartamento molto divertente, anche se, chiaro, è un umorismo... Forse umorismo nero non è il termine giusto, perché non è proprio nero, però, come dire, sì, ha veramente un sottotesto molto drammatico e molto amaro in realtà, ecco. Quindi sono d'accordo in realtà sul fatto che il film, come dire, sia molto divertente, ma dall'altra anche molto... A me fa molto ridere proprio anche per la mimica degli attori, trovo Jack Lemmon
fenomenale,
fantastico nel film, cioè proprio la sua espressività facciale, appunto citavi tu prima la scena in cui guarda la televisione e quando appunto citano il cast di Grand Hotel, enfatizzando i singoli nomi, no? E lui, come dire, fa un movimento della testa che mi fa morire, oppure quando appunto deve risistemare gli appuntamenti dei suoi superiori nel suo appartamento e deve ricalendarizzarli e a un certo punto fa delle espressioni che fanno capire che lui non sa più chi deve chiamare prima, ecco, è confuso perché ha chiamato, già fatto già talmente tante telefonate, quindi è per questo che a me, cioè, lo trovo un film molto divertente per questo. Però sì, sono d'accordo sul fatto che non lo so, a qualcuno piace Caldo, per esempio, per rimanere nel reame, diciamo, del cinema di Wilde, è un film in cui si ride con maggiore leggerezza e levità, ecco. Invece L'Appartamento, come dicevo, come dire sottolineato per tutto questo episodio, sì, è una commedia, perché di sicuro non si può, come dire, accreditare nel genere drammatico per il tono e per il modo in cui finisce, naturalmente, però è un film veramente con un sottotesto molto molto nero, però ecco, ci sono poi dei giochi di parole che a me fanno morire, tipo il gioco di parole con gli avverbi che finiscono in wise, no? se lo si vede nella versione originale, ci sono tutti questi, vabbè, forse una delle citazioni più famose del film è della signorina Kubelik che dice that's the way it crumbles, cookie wise, no? E quindi poi appunto ci sono altri avverbi inventati, family wise, otherwise wise, addirittura, che è forse il più parossistico di tutti, e secondo me l'idea è un po' di l'utilizzo di questi avverbi che finiscono in wise è un po' proprio del linguaggio formale, burocratico, impiegatizio, quindi che ovviamente in questo caso è piegato, diciamo, a un uso invece quotidiano e ovviamente in chiave comica, ecco, che secondo me è fantastico, ecco. Non so come sia adattato nella versione italiana, forse Anna lo sa.
Sul piano del utilizzano sempre questa perifrasi, diciamo, rende sicuramente meno ed è meno divertente in italiano, purtroppo.
Sì, però sì, è molto divertente, però anche qua ti fa riflettere su come loro siano costantemente immersi in questa dimensione professionale, burocratica, lavorativa, che non li molla mai e non riescono mai a uscire da questa trappola, tra virgolette. Quindi bello,
propongo prossimamente un rewatch insieme in cui io e Jacopo ci sganasciamo dalle risate e invece Ale
Alessandro piange triste in un angolo,
esatto,
ecco. Andrebbe esattamente così.
Ecco, no, Anna, forse ti volevi dire qualcosa a proposito anche della messa in scena, delle scenografie del film.
Sì,
ad
no,
esempio.
Allora tu parlavi
con l'Oscar, lo ricordiamo.
Chiaramente, tu parlavi della maestria di Jack Lemmon nel, diciamo, la sua capacità di recitare proprio con tutto il corpo, con la mimica facciale, ma anche con i suoi movimenti. A me sembra sempre che sia velocizzato nei movimenti che fa ed è fenomenale. Ma io ho apprezzato veramente, veramente tanto, e ogni volta che lo guardo mi salta all'occhio questa cosa e mi stupisco di quanto sia, mi stupisco, apprezzo appunto come sia fatta bene la parte tecnica di banalmente attenzione all'uso della prospettiva, alla profondità di campo, sia nelle scene, in tutte le scene di interni. Il film è ambientato quasi totalmente negli interni, salvo per alcune diciamo bretelle narrative, o per dire nella scena in cui Baxter dorme al parco, costretto a dormire al parco, però appunto negli interni, sia nelle scene dell'ufficio in cui vediamo questa moltitudine di scrivanie che si estende quasi a perdita d'occhio, c'è un uso della profondità di campo eccezionale. Leggevo, Leggenda Metropolitana dice che per girare queste scene gli attori che stavano alle scrivanie più lontane siano stati scelti appositamente più bassi rispetto a quelli nelle scrivanie invece più vicine alla camera. Leggenda Metropolitana in realtà non si sa, ma apprezzo anche tanto, oltre che nelle scene dell'ufficio, l'uso prospettico proprio nell'appartamento. Secondo me c'è una costruzione dell'appartamento e di cosa vediamo a seconda dei punti macchina, veramente veramente ottima. C'è questa costruzione, secondo me, che è veramente da quel è un'attenzione al dettaglio che è una cosa in più, lo porta su un livello superiore, veramente, secondo me, fantastico.
Beh sì, sicuramente non ci inventiamo nulla se diciamo che il film è girato in maniera straordinaria e che c'è veramente un lavoro tecnico dietro straordinario.
Sì, no, un'altra cosa che volevo dire appunto era un po' anche la capacità, proprio sono d'accordissimo con quello che diceva Anna, ma la capacità eccezionale di Wilder di gestire i dettagli e i tempi. Cioè mi viene in mente ad esempio tutta la costruzione della sequenza finale, delle sequenze finali del film ad esempio, è eccezionale. C'è cioè, una costruzione in climax, no? a crescere, eccezionale, ecco, nel senso che appunto prima vediamo appunto Cici Bucks che si sta preparando per tra l'altro finale abbastanza copiato da La La Land, nella scena in cui vediamo il personaggio di Emma Stone scappare dalla propria cena col fidanzato e con i parenti di lui, se non sbaglio, ecco. Comunque appunto nel finale vediamo Cici Bucks che prepara il trasloco, no? E in cui appunto gli vediamo anche spostare a un certo punto, mettere in uno scatolone una pistola, non capiamo se è una pistola vera, finta, ecco. Poi ci spostiamo appunto al ristorante cantonese dove il signor Sheldrake appunto sta festeggiando il nuovo anno con Miss Kubelik e in quella circostanza il signor Sheldrake rivela a Kubelik della ribellione di Baxter in qualche modo, e così, e quindi in qualche modo della sua trasformazione in Mensch, no? Della sua evoluzione come personaggio. E a quel punto Kubelik, che ovviamente è già innamorata di Baxter, è abbastanza disillusa rispetto al personaggio di Sheldrake, come dire, si convince, come dire, a lasciare il proprio capo, e proprio in quel momento, tra l'altro, nel ristorante si canta tutti insieme Auld Lang Syne, no? Questa è la celebre canzone tradizionale scozzese che viene cantata soprattutto nella notte di Capodanno per dare l'addio al vecchio anno, ma che è diventata in qualche modo un po' una canzone simbolo di tutte le circostanze di congedo, di separazione, di addio. Ad esempio spesso viene cantata quando ci si separa dai compagni di classe alla fine di un corso di studio, dai commilitoni al termine di un servizio militare, e così via. Quindi in qualche modo questa canzone malinconica di addio al vecchio anno diventa anche un addio da parte della signorina Kubelik al signor Sheldrake, che infatti si ritrova solo al tavolo perché lei scompare durante l'esecuzione di Auld Lang Syne, e la vediamo correre poi verso l'appartamento di Baxter, dove, come dire, mentre sta alle scale sentiamo un colpo, che a quel punto lì ovviamente immaginiamo possa essere il colpo di pistola, in realtà un colpo di pistola e quindi un potenziale suicidio di Cici Baxter, arrivato ai limiti della propria depressione. In realtà scopriamo che Cici Baxter sta semplicemente stappando una bottiglia di champagne, di spumante, ecco, nella sua abitazione, tristemente solo, appunto, tristemente solo, ma al tempo stesso per la prima volta con una faccia molto serena, proprio perché, come dire, sa di aver fatto la scelta giusta in qualche modo, di aver veramente agito in maniera dignitosa e virtuosa. E poi appunto ovviamente abbiamo il finale vero e proprio con la famosa battuta Shut up and deal della signorina Kubelik, rivolta a a Baxter, che le ha appena rivelato il proprio, come dire, i propri sentimenti, ecco. Però, come dire, è veramente una sequenza che è costruita come una coreografia, come quasi un balletto tra cinepresa, attori, ecco, con una costruzione narrativa appunto costantemente a crescere e con poi appunto un breve rilassamento finale dopo che scopriamo che Max non si è suicidato ma ha solo stappato il vino, quindi c'è in qualche modo anche proprio una sorta di riposo nell'ultimissima scena, negli ultimi due minuti del film, quindi dopo invece un crescere di tensione, ecco, quindi è veramente, cioè già solo questa sequenza è veramente qualcosa di assolutamente eccezionale, qualcosa che solo un maestro assoluto del cinema poteva realizzare con questa maestria, con questa perfezione. Cioè, L'appartamento per me, oltre ad essere probabilmente uno dei miei film preferiti della vita, è veramente l'esempio di un film perfetto a cui, come dire, in cui faticherei a cambiare una inquadratura sola, ecco, proprio perché è l'opera di un regista che in quegli anni, appunto, con A qualcuno piace caldo e prima ancora con ovviamente con Viale del Tramonto e altri film, aveva raggiunto, come dire, un livello di maestria assoluto, ecco.
Sì, sono d'accordo, cioè, tecnicamente è un film veramente più che perfetto, è tutto veramente al suo posto, non c'è una sbavatura da nessuna parte, il finale è bellissimo, sono d'accordissimo su tutto, non ho altro da aggiungere, vostro onore, chiudo qui la mia arringa.
La seduta è tolta, quindi possiamo, come dire, avviarci a mangiare pranzo, ecco.
Direi che anche ora mi sembra che abbiamo parlato comunque in maniera abbastanza approfondita di un film su cui è già stato letto di tutto e di più, quindi noi vi forniamo la nostra umile analisi. Ciò detto, io ringrazio tutti gli ascoltatori che continuano a supportarci e ad ascoltarci. Ringrazio Anna per essere stata nostra ospite oggi. Grazie Anna.
Grazie ragazzi, ciao a tutti.
Ringrazio il mio solito fantastico Jacopo per essere stato anche oggi illuminante come al solito.
Grazie a te e grazie a tutti per continuare ad ascoltarci.
E vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio. Fateci sapere se questo tipo di episodi vi piacciono o meno, e nel caso li continueremo a proporre. Ciao a tutti.